Cari amici, bentrovati al consueto appuntamento col programma Una porta sull'anima. Siamo ancora nel clima delle feste di Natale, in particolare oggi festeggiamo l'Epifania. E quale migliore occasione per riflettere su un aspetto di Dio che appare evidente già da subito, già dall'incarnazione, e cioè il fatto che il nostro è un Dio che sorprende, che ama sorprenderci e che perciò chiede all'uomo di avere quell'apertura e quella disponibilità a vedere Dio dove non ci aspetteremmo proprio di incontrarlo. Perciò, per la meditazione di oggi, ci lasceremo guidare dal Vangelo di San Matteo e cercheremo insieme di mettere a fuoco un elemento molto importante nella vita di fede, ossia la capacità di stupirsi. Infatti, se non ne siamo capaci, qualunque manifestazione del Signore nella nostra vita ci lascerà indifferenti, rimarremo come impermeabili alla grazia e la nostra fede rimarrà sterile. Proviamo allora a seguire il cammino dei Magi, un vero modello di chi si lascia sorprendere e mantiene il cuore aperto a quella novità di questo meraviglioso Dio che si fa bambino. Leggiamo al capitolo 2. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Di solito, quando si leggono questi versetti, l'attenzione cade subito sui doni e sorvoliamo con leggerezza su un verbo che invece fa accapponare la pelle. Il Vangelo dice che i magi videro, ma questo verbo fa tremare, cioè Dio si era reso visibile. Potremmo stare ore a meditare e a contemplare questo. È una cosa che lascia proprio senza fiato, poter vedere Dio, impensabile. Noi tante volte non ci rendiamo più conto fino in fondo che l'Epifania è una manifestazione di Dio nella nostra storia, quel Dio che tanti avrebbero voluto vedere, ma che non ebbero poi la possibilità. Quel Dio, ad un certo punto, ci sorprende in un modo inimmaginabile. Si manifesta non solo come un bambino, ma si manifesta pure non a chi ci si aspetterebbe, non ai potenti, non ai puri della legge, ma a dei cercatori venuti da lontano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio si mostra a chi ha il coraggio di cercarlo fuori dagli schemi, cioè si mostra a chi ha il coraggio di uscire dalla propria zona di comfort, diremmo oggi, e rischia, rischia per andarlo a cercare. Perché sì, il nostro è un Dio che ama sorprendere, ma al tempo stesso ama anche essere cercato, ed è proprio quello che fecero i magi. Eppure i magi non erano figli di Israele, non avevano le scritture, erano pagani. Ma cosa avevano? Evidentemente avevano un cuore aperto, un cuore capace di lasciarsi stupire da un segno nel cielo. Proprio loro che erano pagani, rispondono al richiamo del profeta Isaia quando dice: alzati, alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla su di te. E loro infatti si alzano, si mettono in piedi e in cammino. Si lasciano guidare dallo stupore di questo segno nel cielo. E lo stupore è un elemento essenziale, è la prima forma della fede. Non è un sentimento ingenuo. È l'apertura a lasciarsi sorprendere da qualcosa di inaspettato e perciò è legato alla consapevolezza che Dio è sempre più grande delle nostre immagini, dei nostri confini, dei nostri calcoli. Ma cos'è lo stupore da un punto di vista psicologico? Lo stupore è quella capacità di uscire dal controllo, di lasciare spazio al mistero, di accettare che la realtà non obbedisca ai nostri schemi mentali. Infatti, solo chi accetta di non sapere può ricevere la rivelazione. Gli scribi farisei non furono infatti capaci di riceverla, perché erano chiusi, chiusi nei loro schemi rigidi, nelle loro aspettative codificate, e quindi non si lasciarono interrogare profondamente dallo stupore che provarono quando si trovarono di fronte a un Messia molto diverso da quello che si aspettavano. In loro, però, lo stupore assunse una valenza negativa, li portò a chiudersi, non ad aprirsi. Ma proseguiamo nella nostra lettura. Cosa leggiamo? Nel Vangelo i magi dicono: abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. La stella non è un elemento marginale del racconto, anzi, la stella è il linguaggio con cui Dio parla al cuore dei magi. Come vedete, non usa parole, ma un segno. E anche nella nostra vita Dio si manifesta così, attraverso piccoli segni che solo chi è attento può riconoscere. Un incontro, una parola, un dolore, a volte anche attraverso un'inquietudine che non passa. Sul piano psicologico, la stella rappresenta un'intuizione profonda, quell'intuizione che ci spinge a uscire da tutto ciò che è già noto, che è già conosciuto. È una luce che si accende dentro e che illumina ciò che prima era nascosto. La stella rappresenta proprio quell'esperienza del desiderio spirituale, è un richiamo profondo, è quella voce interiore che ci dice: c'è di più, non ti fermare, non ti accontentare, e che ci spinge a guardare in alto, ad alzare lo sguardo dalle nostre miserie quotidiane, ci spinge a guardare il cielo, ricordandoci che è quella la nostra patria. Ma seguire la stella non è cosa da poco, richiede anche coraggio. Sì, coraggio, perché comporta lasciare le sicurezze, affrontare il deserto, accettare l'incertezza. Dobbiamo trovare il coraggio di voler ascoltare quella voce dentro di noi, di voler seguire quell'intuizione, anche se ci spaventa. I magi partono senza sapere dove finiranno. E questo cosa ci insegna? Ci insegna che la fede è sempre un esodo. Lo fu per loro, lo fu per Abramo. Che cosa leggiamo, no? Nella lettera agli Ebrei? Per fede Abramo obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. E quello stesso esodo lo è anche per noi oggi. Perciò, per accogliere con stupore questo Dio bambino, dobbiamo accettare di compiere un viaggio che durerà tutta la vita, finché non giungerà anche per noi il tempo di poterlo finalmente vedere ed adorare in pienezza. Noi per il momento lo vediamo nella fede e non per visione, no? Per il momento sappiamo di essere figli di Dio, ma come ci dice San Giovanni, sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Ma per il momento dovremo affrontare il nostro viaggio. E questo viaggio non sarà senza ostacoli o pericoli, perché di stelle ne incontreremo tante lungo il cammino, ma non saranno la sua stella, come dicono i magi, come c'è scritto nel Vangelo, c'è proprio scritto così: abbiamo visto sorgere la sua stella e noi quella dovremo seguire, perciò dovremo stare molto attenti, perché purtroppo molti falsi richiami, molte false stelle tenteranno di distoglierci dal cammino, false luci prometteranno di illuminare la nostra strada, ma alla fine ci faranno soltanto deviare. Ma torniamo ancora al Vangelo e leggiamo di nuovo. Cosa dice il Vangelo? Entrati nella casa, videro il bambino. Dunque, non videro un trono, non entrarono in un palazzo, ma in una casa povera e incontrarono un bambino fragile, non un re potente. Dio si mostra nel piccolo, nel fragile, nell'impensabile. L'onnipotenza di Dio si manifesta come debolezza che ama. E la massima espressione di questo la troveremo nella croce, no? Noi lo sappiamo questo. Questo è il grande capovolgimento dell'Epifania: trovare Dio dove non te lo aspetti. Perché il divino non è dove l'orgoglio lo cerca, ma dove l'umiltà lo accoglie. E noi lo sappiamo che Dio non sceglie mai la via dell'orgoglio, perché come ci insegna San Pietro, Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E non segue affatto le nostre previsioni. Lo stesso mistero era stato già preannunciato nel profeta Isaia. I miei pensieri, dice Dio, non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Dio, cioè, noi non possiamo ridurlo ai nostri schemi, non risponde alle nostre logiche. Da un punto di vista psicologico, trovare questo Dio bambino in una casa significa imparare a riconoscere il sacro nella realtà concreta. Significa non andare in cerca di cose tanto più grandi delle nostre forze, come dice il salmista, o inseguire fenomeni straordinari, una cosa che adesso va anche tanto di moda, no? Ma significa non fuggire da ciò che è ordinario, pensando che sia banale o vuoto di senso, ma lasciarsi sorprendere dal divino che abita l'umano, che abita la nostra quotidianità, perché il Signore ci ha raggiunti proprio nella nostra vita ordinaria, rendendo se stesso proprio un uomo, tra virgolette, ordinario come noi. L'Epifania allora ci insegna anche una cosa importantissima, che la via per la santificazione passa anche attraverso una vita semplice, ma vissuta in Dio. Allora la spiritualità autentica non è fuga dal mondo, ma presenza piena al mondo, in cui noi testimoniamo la nostra fede e accogliamo la rivelazione con un cuore semplice. Ma torniamo ancora al Vangelo, leggiamo. Aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. L'Epifania, come sappiamo, è anche la festa del dono. Ma cosa possiamo donare a Dio, se a Lui appartiene tutto? Come dice il Salmo? Il Salmo dice, di me dice il Signore, mia è ogni bestia della foresta, sono miei i capi del bestiame sui monti, se avessi fame non te lo direi. Cioè Dio non ha bisogno dei nostri doni, ma ha bisogno del nostro cuore. L'unico dono che gli piace è ricevere la libertà del nostro amore. I magi offrono oro, incenso e mirra, ma il vero dono è la loro prostrazione, come c'è scritto, si prostrarono e lo adorarono. Da un punto di vista psicologico, l'adorazione è il momento in cui il nostro io smette di essere il centro. È l'esperienza dello svuotamento, della resa fiduciosa, del lasciare essere Dio, Dio, dell'arrendersi a Dio, lasciando che Lui prenda tutto lo spazio dentro di noi. Ma in fondo anche Dio fa lo stesso con noi. Gesù non si è forse svuotato completamente per accoglierci, per accogliere la nostra umanità? Perciò l'Epifania non è solo l'occasione dell'uomo per donare il suo amore, ma è anche l'occasione di Dio che si svuota per accogliere. Cosa leggiamo nella lettera ai Filippesi? Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo. Perciò la nascita di Gesù è già una kenosis, uno svuotamento radicale. Dio depone la sua gloria per entrare nella nostra povertà. Quel Dio che tutto possiede diventa povero per ricevere il dono dell'uomo. Conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo? Da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà, dice San Paolo ai Corinzi. Allora il vero scambio dell'Epifania è questo. Dio prende la nostra umanità e noi riceviamo la sua divinità. E l'uomo, per partecipare a questo mistero, deve imparare la stessa via dello svuotamento. Cioè deve abbandonare l'orgoglio, deve rinunciare al bisogno di possesso, deve rinunciare alla pretesa di capire tutto. E solo così infatti noi poi riusciamo ad aprirci allo stupore, come per esempio accade ai pastori, no? Che in modo molto semplice hanno accolto. Lo stupore è molto importante, è proprio una via di guarigione interiore. Nella vita interiore, come dicevamo all'inizio, lo stupore è un elemento essenziale, perché è la porta proprio della conversione psicologica. Chi non sa più stupirsi, non cambia più, dà tutto per scontato, ha già tutto pianificato. Invece, cosa fa lo stupore? Lo stupore spezza le rigidità dell'io, apre al nuovo, restituisce all'anima la sua infanzia. È questo forse che Gesù intende quando dice «Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli». Il bambino si stupisce perché non possiede ancora il mondo, lo riceve come dono, come una scoperta sempre nuova. E così dovrebbe accadere nella fede, perché la maturità spirituale non è controllo, ma disponibilità. Cioè essere disponibili a lasciarsi raggiungere, a lasciarsi amare, a lasciarsi sorprendere da Dio. E quando questo succede, siamo in grado di cambiare strada. Cosa leggiamo infatti nel Vangelo? Avvertiti in sogno di non tornare ad Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Cosa ci sta dicendo il Vangelo? Cioè, quando si incontra davvero Cristo, non si torna mai per la stessa via. La vita cambia necessariamente direzione, le nostre priorità si trasformano, la nostra visione del mondo si capovolge. Su un piano psicologico, questo tornare per un'altra via è proprio il segno di una conversione interiore. Le vecchie abitudini non ci bastano più, i vecchi schemi non ci definiscono più. Noi percepiamo di essere cambiati, perché chi ha visto Dio nel volto di un bambino non può più vivere come prima. Tutto cambia, anche quando resistiamo al cambiamento, perché magari perché ne abbiamo paura, ma nel nostro cuore sappiamo, lo percepiamo che non siamo più gli stessi. L'incontro con Cristo lascia dentro di noi un segno inequivocabile. Bene, allora auguriamo a tutti noi in questo giorno di festa che si realizzi questo incontro profondo e trasformante con Gesù e che possiamo recuperare la nostra infanzia spirituale perché è fondamentale per la nostra vita di fede. Prima di salutarci, facciamo ancora una riflessione. Possiamo riflettere, no, su quali siano i doni graditi al Signore. I magi portarono oro, incenso, mirra, e noi come potremmo tradurre tutto questo per noi stessi, no, nel rapporto col Signore? E allora potremmo, per esempio, pensare di portargli l'oro di un cuore fedele, che non si arrende al cinismo, all'apatia, che resiste di fronte alla tribolazione senza arretrare. Potremmo portargli l'incenso della nostra preghiera sincera, che sale anche dal dolore, anche dalle fatiche della vita quotidiana. E potremmo portargli la mirra delle nostre ferite, offerte a Lui come un profumo di redenzione, perché Dio non disprezza le nostre povertà, la nostra miseria, perché sa bene che siamo fatti di polvere. E potremmo chiedergli di donarci il coraggio di tornare per un'altra via, la via della fiducia, della gratitudine e di quella gioia che nasce dallo stupore, come i bambini. Chiediamo anche alla Madonna di ottenerci questa grazia, Madre di Gesù e Madre nostra, affinché i pesi del mondo non appesantiscano troppo il nostro viaggio. Bene, anche per oggi il nostro tempo è terminato. Nell'augurarvi una buona e santa Epifania, vi do appuntamento alla prossima settimana. Un caro saluto a tutti.